Grazie, fratello. Buonasera, amici. Così felice di essere di nuovo qui stasera nello Shriner Auditorium per la nostra quinta serata di servizio nel nome del nostro benedetto Signore Gesù Cristo, al quale sia ogni lode e gloria nei secoli dei secoli, nei mondi senza fine. Ieri sera è stato proprio un po' difficile per me. È successo qualcosa che mi capita molto raramente in una riunione. Mi stavo giusto preparando a fare il vedendo le visioni iniziare ad aprirsi sulla gente e quando ho iniziato a muovermi nella visione è successo qualcosa davanti a me. Ne abbiamo parlato fino a dopo che mi sono ripreso bene, fino all'una di questa mattina quasi. Ho visto Adamo lasciare il giardino dell'Eden volontariamente perché è andato fuori perché amava sua moglie. Ho visto Gesù venire a uscire volontariamente prendendo il posto del peccatore perché amava la Chiesa. Non sono proprio riuscito a trattenermi dall'esprimerlo e noi sentiamo che il Signore ha benedetto e riempito con lo Spirito Santo e salvato i perduti. Dopotutto, quella è la cosa principale per cui noi siamo qui. La guarigione divina è meravigliosa, ma la guarigione divina è come l'esca che è sull'amo. Non si mostra l'amo al pesce, gli si mostra l'esca. Se prende l'esca, ha preso anche l'amo. Se un uomo può mai essere guarito e vedere la potenza di Dio, cosa gli fa? Allora diventerà un credente, proprio così. Ora, noi siamo felici di essere presenti stasera. Solo un po' in ritardo e ho dovuto eseguire un intervento oggi sul mio amico qui, il fratello Tracy. Continuava a dirgli che quel cactus saltante lo avrebbe preso e così lui proprio non ci credeva. Così dopo un po' l'ho trovato incastrato con un mucchio di cactus attaccati dietro alle gambe. Non avevo un paio di pinze o altro. Stavamo facendo una piccola escursione nel deserto per andare su a cantare le lodi al Signore in cima alla Superstition Mountain, se fossimo riusciti ad arrivarci. Questa era la sua ambizione. Così circa a metà strada il cactus l'ha preso e poi abbiamo dovuto intervenire su di lui per tirarlo fuori. Ha fatto un po' di strille e grugniti, ma l'abbiamo tirato tutto fuori. Così non ce l'hanno in Texas, sapete? E questa è una novità, lo racconterà ai suoi pronipoti, sapete? Che è stato sulla Superstition Mountain. Così siamo tornati giù tardi e se ho mai avuto una sera difficile è stasera. Tornando giù e poi ho pensato che allora sarei andato nella stanza presto e mi sarei messa a digiunare, a pregare. Non avevamo mangiato, così abbiamo deciso di fare così e nella stanza quando sono entrato per mettermi a pregare ho preso la mia Bibbia e mi sentivo molto stanco. Mi sono semplicemente seduto su una sedia. Quando loro sono tornati dalla riunione del pomeriggio mi hanno svegliato. Mi ero addormentato. E poi la padrona di casa ha detto, vieni a mangiare un panino. Spero di non dover mai mangiare una cena completa da nessuna parte. Una bistecca così grande con tutto quello che ci va insieme. E poi ho detto, fratello Trezzi, voi tutti farete la predicazione stasera, perché io certamente mi sento un po' inadeguato. È un accostarci solo per grazia stasera. Che il Signore benedica in qualche modo e ci dia delle sue benedizioni. Stasera desideriamo richiamare la vostra attenzione, a Dio piacendo, di nuovo nell'Antico Testamento, solo per qualche osservazione. Forse la prossima settimana andremo nel Nuovo Testamento, ma solo per un piccolo insegnamento. A proposito, questo è tutto nuovo per me, predicare e fare la chiamata all'altare prima di pregare per i malati e, voglio dire, insegnare un po'. E ora, prima che possiamo aprire la parola, noi possiamo aprire le copertine così, ma ci vuole Dio per aprirla. Lo Spirito Santo prende la parola di Dio e la dà proprio in ogni cuore, proprio per come ne abbiamo bisogno. Se riuscissimo a sottometterci allo Spirito Santo, al punto in cui il predicatore non cercherà di usare i suoi propri pensieri, lascerà solo che lo Spirito Santo si muova e che la congregazione non cerchi di criticare, ma semplicemente si sieda con il cuore aperto e onesto davanti a Dio. Allora avremo una vera riunione, non è vero? Quindi vogliamo chinare il capo mentre parliamo con l'autore di questo libro che stiamo per leggere? Oh, amato Dio, veniamo a te molto umilmente, Padre, nel nome del Signore Gesù, per chiedere prima di perdonarci i nostri peccati e i nostri errori. E siamo così felici di sapere che abbiamo un sommo sacerdote che sta nella gloria, che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Credendo questo, che egli ha scalato i bastioni della gloria, ponendosi molto in alto ed esaltato al di sopra di ogni angelo, arcangelo, molto oltre la luna, le stelle e il sole. Ed egli ascolta la preghiera di tutti quelli che verranno a chiedere umilmente questa grande connessione telefonica che abbiamo, per così dire, prendendo il ricevitore, chiamando la centrale, Cristo Gesù, chiedendo di essere collegati all'eternità. Vieni, Signore Gesù, manda i tuoi angeli stasera e possano prendere le loro posizioni in ogni posto. Parlare ai non salvati, quelli che sono senza Cristo, andando verso un'eternità senza Dio, senza Cristo, verso un inferno del diavolo, quando Gesù Cristo morì per salvarli da questo. Sovvieni stasera e possa lo Spirito Santo penetrare nella parola, portarla dritto ad ogni cuore e dividerla nella platea distintamente per come ne abbiamo bisogno. Padre, che ci possiamo umiliare nella tua presenza, possa lo Spirito Santo fare ora presa su ogni cuore. Ricevi gloria dal servizio, poiché lo chiediamo nel suo nome. Amen. Nel 20° capitolo di Numeri leggiamo solo un breve testo. E il Signore parlò a Mosè dicendo: piglia la verga e tu ed Aaron, tuo fratello, adunate la raunanza. Parlate a quella roccia in presenza loro, ed essa porterà la sua acqua, e tu farai loro uscir dell'acqua della roccia, e che dai alla loro raunanza e al loro bestiame. Mosè adunque prese la verga dinanzi al Signore, come egli gli aveva comandato. E Mosè ed Aronne adunarono la raunanza davanti a quella roccia e dissero loro: ascoltate, o ribelli, vi faremo noi uscire dell'acqua di questa roccia? E Mosè, alzata la mano, e percosse la roccia con la verga due volte, e ne uscirono molte acque, e la raunanza e il suo bestiame ne beve. Possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla lettura della sua parola. Quella fu una cosa che Mosè fece che era molto contraria alla parola di Dio. Ecco perché dobbiamo stare attenti, gente cristiana. Ecco perché le mie riunioni, molti di loro dicono: fratello Branham, il fratello Roberts pregherà per 500 persone mentre tu preghi per 5. Questo è vero. Ma il fratello Roberts fa quello che Dio gli dice di fare. Io faccio quello che Dio mi dice di fare. Vedete? Quindi questa è la differenza. Il fratello Roberts ha il ministero di un tipo dal Signore e io ho un ministero di un altro tipo dal Signore. Ed entrambi, come servi di Dio, dobbiamo fare quello che Dio ci dice di fare. Il mio ministero non è di contattare personalmente ognuno, è di portare avanti la piena certezza della risurrezione del Signore Gesù e dire loro: guarda e vivi. Questo è tutto. E per ciascuno. Proprio come Mosè che sollevò. Ora, vedete, quello del fratello Roberts è il dono di guarigione. Lui prega e impone le mani sui malati così e ha una vera predominante dura, come la chiamiamo noi, pede da bulldog. Sta semplicemente lì con gli occhi chiusi e crede che Dio lo faccia se lui lo chiede. E impone semplicemente le mani sulle persone mentre passano. Questo è buono, è quello che la Bibbia ha detto di fare. Imponete le mani sugli infermi ed essi guariranno. Io non posso farlo. Appena per una persona, ecco che comincia ad aprirsi. Non posso lasciare andare la persona a meno che qualcuno non la stacchi dalla fila. Ed ecco che arriva la visione. Prima di tutto, prima che io mai, nessuno ha mai sentito di me colpevole di aver mai cercato di cacciare uno spirito maligno finché prima non sapessi cosa stessi facendo. Molte volte la gente viene a casa che è stata alle riunioni e così via, che non è riuscita a essere guarita. Si chiedono perché. Poi quando entrano, forse c'è qualcosa di nascosto nella loro vita passata che non hanno fatto o che avrebbero dovuto fare. E forse se ne sono dimenticati. Forse è proprio quella la causa che il fratello, imponendo le mani su di loro o ungendoli con l'olio nella loro chiesa, qualunque cosa sia, non sono guariti. Ascoltate, amici, voi dovete trovare la causa prima di trovare la cura. Assolutamente. Se andaste da un dottore e diceste: dottore, ho un mal di testa, proprio un mal di testa persistente, lui dice: beh, prendi questo e vi dà qualche aspirina. Non è un dottore. Sta cercando di sbarazzarsi di voi. Ora, l'unica cosa è che quel dottore, se è un vero dottore, diagnosticherà quel caso fino a trovare la causa di quel mal di testa. Poi lavorerà da lì. Ora, se pregate per una persona che non guarisce, allora c'è qualcosa da qualche parte che lo causa. Perché Dio è sovrano alla sua parola. Deve stare con la sua parola. Pietro disse nel giorno di Pentecoste: ravvedetevi ciascun di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Se un uomo si ravvede e viene battezzato, egli assolutamente, Dio, è obbligato a dargli lo Spirito Santo se si è ravveduto di cuore. Perché indugia? Perché aspetta a lungo? È perché c'è qualcosa qui che non è a posto. Correttamente. Dio ha, voi dite: beh, forse Dio non vuole proprio darmelo. Oh, sì che vuole. Prendete ogni minima parte del, beh, dite: forse lo Spirito Santo è stato solo per un certo numero. Dio ne ha in abbondanza per voi, non preoccupatevi. Potreste immaginare un pesciolino lungo circa così, che sta in mezzo all'oceano, che nuota intorno dicendo: senti, è meglio che io beva di quest'acqua con un po' di parsimonia, perché potrei esaurirla un giorno. Beh, quello è proprio come pensare che Dio non abbia abbastanza Spirito Santo per voi. Proprio così. Potreste immaginare un topolino sotto i grandi granai d'Egitto, là, dove sono pieni di miliardi di tonnellate. E un topolino laggiù dice: beh, farei meglio a non mangiare che circa uno o due chicchi al giorno, perché potrei esaurirli quest'inverno. Ma quello è come cercare di pensare che Dio non abbia abbastanza grazia per salvarvi, guarirvi, ed egli è desideroso di farvelo più di quanto lo siate voi di riceverlo. Proprio così. Certo, lui vuole farlo. Potreste immaginare tutta l'acqua del mondo caricata in un idrante grande circa così? Andrebbe per migliaia e migliaia di miglia nell'aria. E come la pressione di quell'acqua scende, spinge, cerca di trovare una piccola fessura da cui uscire. È così che l'amore di Dio e la potenza di guarigione cercano di riversarsi in questa riunione stasera, danno il massimo ovunque. Dio cerca di farsi strada in un cuore con tutta quella pressione dell'amore divino e volontà e tutto. Cerca di aprirsi un varco nelle persone. Se solo ne conosceste il giusto approccio, potreste venire proprio su e riceverlo proprio così. Questo è tutto. Vedete, perché se Dio ha promesso qualcosa e voi non lo ricevete, c'è qualcosa che non va. La gente viene qualche volta, non ho tempo stasera per entrare nei dettagli su questo, forse lo farò la prossima settimana nella testimonianza, ma come la gente è venuta da ogni parte dicendo, beh non sono riuscita a riceverlo e una signora venne non molto tempo fa dicendo che qualcuno le aveva detto che lei aveva 7 demoni, un'altra persona le aveva detto che ne aveva solo 5 e voleva sapere dove fossero andati i 4. Povera donna, completamente andata, si sedette nella stanza, togliendosi le calze e sollevò i piedi sulla sedia. Disse, non mangio da diversi giorni e non ho intenzione di mangiare finché non scopro cosa ne è stato di quei demoni. Disse, cosa sono? Io dissi, non lo so, non ne ho mai saputo niente. Disse, beh, un ministro mi ha detto che avevo 7 demoni e l'altro ministro, donna, mi ha detto che ne avevo solo 5. Ora, ce ne sono 2 che sono andati da qualche parte. Ora, vedete? E venne, rimase lì circa 2 ore a casa, finché Dio cominciò a parlare e disse, signora, ascolta. Tu vieni da San Luis? Lei disse, sì, come lo hai saputo? Dissi, tuo marito è nella polizia? È così. E dissi, una volta eri un'amabile casalinga? Lei disse, è così. Dissi, recentemente la tua casa sembra un porcile? Disse, è vero. Dissi, tua figlia è laggiù ora a prendersi cura di tuo marito? Disse, è vero. Disse, chi te lo ha detto? Continuai proprio a parlare perché ero in una visione. E dissi, sei andata in un piccolo posto, prima sei andata da un dottore. Sì, ti ha fatto delle iniezioni. Sì, quelle iniezioni si chiamavano ormoni. Sì, dissi, sei andata in un posto e ti hanno detto che avevi dei demoni. Sì, perché avevi una sensazione molto strana. Sì, ti hanno mandato in California. Sì, e un uomo ti ha detto che avevi 7 demoni. Sì, sei andata da una donna, lei ha detto che avevi 5 demoni. Sì, e ti hanno detto di venire da me. Sì, è vero, disse, come lo hai saputo? Io dissi, lo Spirito Santo ha detto così. Dissi, tu non hai nessun demone tanto per cominciare, proprio così. Lei disse, non ne ho. Dissi, no. Dissi, signora, sicuramente sai che tua madre ha attraversato la menopausa. È la menopausa, qualcosa di naturale. E dissi, a cosa pensi che servano le iniezioni di ormoni? Lei disse, no, lo so. Dissi, per il cambiamento della vita, ecco cos'è. Niente affatto, demoni, è assolutamente la tua condizione di vita. Lei iniziò a rilassarsi. Mia moglie stava cucinando uova e pancetta a quel punto. Lei cominciò a guardare per la casa e io dissi, un po' di fame? Prima si rifiutò di mangiare. Disse, sì. Uscì e mangiò 3 uova, un bel po' di pane tostato, 2 tazze di caffè, un sacco di gelatina. Ed era proprio felice al massimo. Lei disse, fratello Brennan, hai intenzione di pregare per me di scacciarlo? Io dissi, scacciare cosa? Lei disse, la cosa. Io dissi, non c'è niente da scacciare. Lei disse, beh, non mi sono mai sentita così bene in vita mia. Disse, cosa devo fare? Io dissi, vai a casa, metti in ordine la tua casa, cucina a tuo marito una gran bella torta di mele, spessa circa così. Quando lui arriva stasera, gettagli le braccia intorno, bacialo, fallo sedere e mettiti in grembo a lui e digli che lo ama e vivi come una signora dovrebbe fare. Esattamente così. Ecco tutto quello che c'è. Ma vedete, tutto il versare sopra l'olio, tutto il calpestare, calciare, tutto il gridare forte non servirebbe. Beh, niente, è la verità che vi rende liberi, questo è vero. Voi conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Vedete, proprio così. Così molte volte, certo, in un gruppo vi troverete con molte persone. Quando si portano 300 o 400 persone attraverso la fila, ci sono molti cuori netti e puri lì presenti che proprio passano e vengono guariti. È così. Ma ci sono alcuni che dobbiamo tornare indietro e cogliere le difficoltà, così che lo mancano. Ora, noi possiamo solo fare come Dio dice di fare. Ora, sapevate che se un uomo a cui è stata data potenza, cioè fede, non potenza, non lui stesso per farlo, ma fede in Dio per farlo, di scacciare uno spirito maligno e lo facesse al di fuori della volontà di Dio, si metterebbe nei guai? Guardate, Mosè stasera, lui era un profeta, credete che fosse un profeta? Oh, era il principe dei profeti, proprio così. Non c'è mai stato un profeta sulla terra come Mosè. Certo, ci fu Gesù, egli era divino. Mosè era solo un uomo, ma Mosè sotto ogni aspetto un simbolo di Cristo. Nascita, legislatore, sommo sacerdote, ogni cosa ha, proprio nel simbolo di Cristo. E notate che Dio gli diede potenza e lui andò là fuori e fece qualcosa con quella potenza che era contrario alla volontà di Dio, ma lui lo fece lo stesso. Vi ricordate il profeta, il giovane, nella Bibbia di nome Eliseo? Praticamente andava insieme al vero profeta e gli versava l'acqua sulle mani, gli teneva un po' di buona compagnia. E quando Elia morì, fu preso su piuttosto, traslato, lo spirito di Elia venne su di lui. E il tizio aveva la testa calva quando era giovane e stava andando giù per la strada. Alcuni bambini cominciarono a prenderlo in giro, a chiamarlo vecchia testa pelata. E quando lo fece, si girò con rabbia. Comunque, aveva proprio un carattere molto irascibile. E si girò nella sua rabbia e maledisse quei bambini nel nome del Signore. E due orsi uccisero 42 bambini innocenti. Ora, quella non è la natura dello Spirito Santo, ma quello è un profeta arrabbiato, vedete? Ho sentito alcuni di voi un po', il vostro spirito si è un po' ritirato quando ho detto che lui aveva un carattere irascibile. Lo aveva. Guardatelo, quando Giosafat e gli altri scesero, lui fece scaturire tutta la sua giusta indignazione in quel momento. Disse: se non fosse che io rispetti la presenza di Giosafat, neanche ti guarderei. Dovettero suonare un po' di musica per farlo ritornare nello spirito. È giusto? Certo che lo era. Così Mosè, questo grande guerriero nel tempo, ora che Dio aveva promesso ad Abramo, che in questa grande pazienza che un giorno egli era, il popolo avrebbe soggiornato per 400 anni in una terra straniera. E durante questo tempo, ricordate, ci fu un lasso di tempo. Ascoltate proprio attentamente un minuto. Ci fu un lasso di tempo. Non furono esattamente 400 anni, furono 420 anni a causa della la condizione del popolo. Mosè venne nel tempo giusto per portare fuori il popolo, ma loro rigettarono il messaggero. Così ci vollero altri 40 anni, un lasso di tempo che lo fece arrivare ai 420 anni. La stessa cosa fu nel mondo antidiluviano. Il tempo era già fissato vicino, ma per la pazienza, Dio non volendo che alcuno perisca, ma che tutti possano giungere al ravvedimento. Vedete il lasso di tempo nella distruzione antidiluviana? Vedete il lasso di tempo nella liberazione dei figli di Israele? Quindi voglio che lo afferriate attentamente ora. Ascoltate! Ora prendete correttamente le mie parole. Non dite: il fratello Branham ha detto Gesù sarebbe dovuto venire. Ma io credo che la venuta di Cristo sia in ritardo, molto in ritardo. Ecco dove tutti i teologi e tutto ciò che sa che deve essere in un certo tempo, io penso, lì dove i profeti poterono fissare, dire, sarà in qualche momento entro quel periodo di tempo. E lo mancarono perché la pazienza di Dio, non volendo che John Doe, seduto qui stasera, perisse, ma volendo che lui giungesse al ravvedimento. Non volendo che la signora Doe, seduta qui, e tutti i piccoli bambini, che loro perissero, ma paziente. Egli mandò il fratello Roberts, diede una grande riunione. Egli manda gli altri uomini, da una grande riunione. Ora ha mandato noi, Dio ci sta dando una grande riunione. Non volendo che qualcuno debba perire, paziente. La bomba che probabilmente farebbe scoppiare ogni atomo della Terra è sospesa laggiù in Russia stasera. Avrebbe dovuto essere lanciata molto tempo fa, ma Dio è paziente, non volendo che nessuno debba perire in ritardo. Dio promise loro che li avrebbe portati fuori sotto una mano potente e tutte quelle cose là del pellegrinaggio, dai figli di Israele accampati giù in Egitto. Conosciamo la storia di come Dio li mandò laggiù ed ebbero le loro abitazioni. Arrivarono a Gosen e divennero una grande popolarità tramite il profeta Giuseppe. E poi, dopo che il tempo della promessa si avvicinava, sorse un faraone che non aveva conosciuto Giuseppe. Ne avremo uno che sorgerà uno di questi giorni, che non conosce Giuseppe. Dopo un po', il tempo si avvicinò, Dio mandò loro un salvatore. Penso che il più grande errore che Israele abbia mai fatto fu il 19° capitolo dell'Esodo, dove, dopo che la grazia aveva già provveduto un salvatore, aveva già provveduto un agnello, aveva già provveduto la liberazione, e poi loro dissero: facciamo qualcosa. Vedete, loro non vogliono fare qualcosa. L'uomo cerca sempre di trovare qualche modo per salvarsi. Proprio qui lo è la sua natura. Nel giardino dell'Eden, l'uomo, appena scoprì di essere perduto, si fece una religione, un grembiule di foglie di fico, e se lo mise addosso. Vedete perché penso che Eva fosse così bella? Capite? Vedete perché penso queste cose, queste tendenze? Questa è la tendenza dell'uomo ancora stasera, anche dopo 4.000 anni, sì, quasi 6.000 anni. L'uomo sta ancora cercando di coprire i propri peccati con i propri meriti. Smetterà di mangiare carne, osserverà ogni tipo di giorni lui si abbatterà, proverà tutto il possibile per salvarsi, quando è così semplice che anche uno stolto non potrebbe non trovarla, proprio così. Lo ha detto la Bibbia, proprio semplicemente, per grazia siete salvati tramite la fede. Lui cercherà di mistificarlo e avrà ogni genere di immaginazioni di luci e sentire suoni di tutto e ogni tipo di cose mistificanti per far sì che la gente sia salvata. Forse qualcuno l'ha visto, ma questo non significa che tutti debbano vederlo. Voi credetelo soltanto, questo è quanto. E Dio ha il suo programma e vi metterà e vi posizionerà in Cristo proprio dove Lui pensa che lavorerete meglio per Lui, se solo rimarrete nella vostra vocazione. Non cercate di avere la vocazione di qualcun altro, rimanete nella vostra vocazione. Se sei una casalinga, rimani una casalinga. Qualsiasi cosa Dio vi abbia chiamato a fare, rimanete proprio lì. Egli sa dove mettere la sua mano su di voi e usarvi. Egli aveva una piccola e anziana donna di nome Anna una volta, piccola casalinga. Sapeva dove metterla, cosa avrebbe fatto con lei. Egli aveva una di nome Maria una volta, oh mai. Egli farà con voi quello che vuole fare, se solo glielo lascerete fare. Siate solo umili. Sottomettetevi a Lui e andate avanti. Ora, quando il tempo della promessa si avvicinò, beh, allora Dio mandò giù Mosè. Cercherò di smettere fra circa 15 minuti, se possibile. Così prendo troppo tempo, perché mi metterò a predicare, allora non avrò la fila di preghiera. Voglio pregare per i malati stasera. Billy mi ha appena detto lì fuori qualche minuto fa, ha detto: papà, io distribuisco in giro un intero gruppo di biglietti di preghiera oggi, questo pomeriggio, così cerco di pregare per quanti più possibile. Quindi, guardate, poi quando il tempo si avvicinò, Dio aveva suscitato Mosè per fare l'opera che Dio gli aveva ordinato di fare. E Mosè scese in Egitto e con mano potente tirò fuori i figli da sotto la schiavitù, li portò al Mar Rosso e attraversarono nel loro viaggio verso la terra promessa. Un simbolo molto, molto bello della Chiesa di oggi. Non siete contenti di essere usciti dall'Egitto? tirare fuori i paletti dai vecchi vasi d'aglio e dai vasi della carne e dalle cose del mondo, danze trambusto del mondo, e ora accampati nella terra maritata, facendo una riunione di campo qui fuori. Abbiamo i nostri alti e bassi, ma stiamo ancora andando verso la terra promessa. La colonna di fuoco sta ancora marciando avanti, costruendo nuovi accampamenti ogni anno. È vero? Quando Martin Lutero costruì il primo accampamento, lo organizzò così fortemente che lui proprio non potesse altro che un luterano. Dio venne proprio avanti, fece uscire la colonna di fuoco. I figli la seguirono. Wesley portò il messaggio, poi all'improvviso Wesley lo organizzò così fortemente che non poté muoversi. Poi per prima cosa la colonna di fuoco se ne andò. Ecco arrivare i pentecostali per uscire andando proprio avanti con ciò. I pentecostali si sono organizzati così fortemente che stanno discutendo se sono unità, dualità, trinità, un cammello con una gobba, un cammello con due gobbe, cammelli con tre gobbe, di qua, di là, di là. Dio se ne va proprio lasciandoli, proprio così. Lo Spirito Santo sta andando avanti, i figli lo stanno seguendo. Oh, non sarà meraviglioso quando una di queste volte egli spunterà dall'orizzonte orientale e le grida del cielo entreranno, e giù per quella vita verranno i santi lavati col sangue. Osservando, pregando, guardando ogni giorno, mantenendo le nostre vesti lavate nel sangue dell'agnello, rinnovando la nostra fede ogni giorno mentre camminiamo, credendo in Lui, cuori aperti per ricevere qualsiasi cosa che Egli manderà. Credendo a ogni cosa, sperando in ogni cosa, sopportando ogni cosa. Questo è amore, Dio, Dio è amore. Notatelo ora, e quando arrivarono al Mar Rosso, il Mar Rosso si mise in mezzo alla via di Dio. Pensateci, il Mar Rosso si mise in mezzo alla via di Dio. Dio stava andando avanti con i suoi figli. Credete che egli sia con i suoi figli oggi? Un po' di tempo il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, poiché io sarò con voi, anche in voi, fino alla fine del mondo. Dio si muove con i suoi figli. Ora notate, qui c'è un'altra bella immagine. Non ci addentriamo troppo in essa, ma notate che quando l'esercito di Faraone stava quasi per raggiungere Israele, perché dovettero fermarsi? Il mare era davanti a loro, un ostacolo. Ma prima che Dio potesse fargli attraversare il mare e far ritirare il mare, la colonna di fuoco andò e si pose tra Faraone e Israele. E ciò che era luce per Israele era buio per Faraone. Lo vedete? Se non accettate la verità, essa diventerà tenebre e voi camminerete nelle tenebre. Chi pecca volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per il peccato. Essi marciarono avanti, camminarono nella luce, la bella luce. Vieni dove le gocce di rugiada della misericordia sono luminose. Vi ricordate di cantare il vecchio cantico? Splende tutto intorno a noi, di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo. Israele marciava avanti, eppure c'era un periodo di malattia davanti a loro, o un ostacolo di qualche genere. E mentre Israele marciava giù verso il mare, Dio fece accadere una cosa misteriosa. Aprì una piccola crepa laggiù nell'atmosfera o da qualche parte e soffiò giù un vento forte dalle sue narici. E lo soffiò molto forte ed esso asciugò proprio il mare ed esso si spaventò e ritirò le sue mura e Israele marciò su terra asciutta. Oh, non è meraviglioso? Ora ricordate, quello stesso Dio è qui stasera, non era solo là in quei giorni, egli è sempre lo stesso, non cambia. E dà lo stesso tipo di segni, di prove, egli è nell'accampamento. Ascoltate, lascerò questo solo per un minuto. Ogni volta, in ogni punto, in ogni parte della Bibbia, dove il messaggio di Dio sta avanzando, c'erano segni e prodigi che lo seguivano. Sempre. mai una cosa ritualistica esanime. Loro morirono quando rimasero senza una visione. Perirono i giudici durante il tempo dei giudici. Non accadde nulla, solo un affare molto freddo, formale, ritualistico. Dio non era nell'accampamento. Ma appena Dio venne, allora cominciarono a verificarsi segni e prodigi. Vedete cosa intendo dire? Notate, poi Dio aprì il Mar Rosso e Mosè condusse Israele per il Mar Rosso e gli incirconcisi ritualisti, quelli che rifiutarono la luce, rifiutarono di camminare nella luce, Dio, essendo paziente, diede loro molto tempo per crederci. Diede loro segni e prodigi e così via, e loro li ignorarono. Io non ci credo, credo che sia stregoneria. Avete capito? E rifiutarono di riceverli. Loro, essendo incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, la fede viene dall'udire, l'udire dalla parola. Ricevere la parola porta nuova luce. E se loro cercarono di attraversare, come fecero gli israeliti, il mare cedette e distrusse ognuno di loro. Lo vedete? Poi notate, qui c'è una bella cosa di ogni credente, non appena prende posizione per Cristo Gesù. Ricordate, loro vennero avanti. Perché? Perché Dio li stava favorendo. Perché erano un popolo redento, redento dal sangue dell'agnello. Dio li aveva portati in piena sicurezza e li aveva riscattati dalla morte e li stava portando alla terra promessa. Lo vedete? Non stupisce che Dio poteva operare con loro. Erano sotto il sangue. Non poteva vedere i loro peccati perché erano nascosti dal sangue dell'agnello. Redenti che marciavano avanti. Non era affare loro dire, beh, aspetta un minuto, fammi guardare fuori e vedere cosa accadrà, come faremo questo. Non usavano nemmeno la loro conoscenza. Seguivano solo lo Spirito. E ogni uomo che è nato di nuovo stasera non cerca di capire il proprio, con la propria mentalità, perché è così debole, è umano, pieno di corruzione, ma cerca le cose di Dio. Eccolo! Non c'è dunque ora nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, che non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Gli amici indiani ieri sera stavano venendo quassù. C'era una piccola, amabile, piccola donna spagnola che è venuta su piangendo. Le lacrime le scorrevano sulle guance. Io non ho detto niente. Mi sono allungato per stringerle la mano, probabilmente seduta qui stasera, e aveva un problema di calcoli biliari. Ho visto una visione aprirsi su di lei. Mi ha preso la mano, mi ha baciato sul dorso delle dita, così, ha guardato in alto, così, proprio come soddisfatta. E Dio, il mio giudice, è qui. Se lei è qui ora, sa che è libera dai calcoli biliari. C'era una piccola cameriera indiana che è venuta lassù con la sua umile semplicità. I suoi occhi neri fissi che guardavano da questa parte. Ha continuato a cercare fino a quando non ha catturato i miei. Le è scappato un piccolo sorriso. Aveva un problema al seno. Si era infilata una matita nel seno anni fa e le aveva ferito il seno. Aveva avuto un periodo terribile per questo. Se lei è seduta sotto il suono della mia voce, non preoccuparti, sorella, la tua fede ti sana, guarirai, proprio così. Guardarli nella semplicità di camminare, la loro fede che si muove, ho pensato, non c'è bisogno di dirglielo perché lei lo scoprirà dopo un po' lo stesso. Solo quando Dio l'ha fatto, questo sistema, non si potrebbe dire tutto, va proprio in tutti i sensi. Così stavo giusto pensando a dopo che avevano attraversato. Erano persone separate. Dio richiede annientamento totale dal peccato. Non è una parola da dire per un calvinista, ma è proprio così. Dio richiede un annientamento totale. E come si può farlo come uomo? Non si può. Ma Cristo l'ha fatto per voi. E voi proprio dimorate in Cristo. Questo è tutto. Dio non può vedere affatto il peccato, perché deve vedere prima il sangue. E non può vedere attraverso il sangue. Se egli guarda attraverso il sangue, vede che siete bianchi. Solo rimanere in Cristo, questo è tutto. Non è semplice, eh? E noi siamo nel nostro pellegrinaggio. Avremo i nostri alti e bassi come loro, i nostri momenti di giubileo e i nostri alti e bassi, ma siamo in viaggio. Ora, guardate questo. Dopo aver attraversato, dopo che guardarono indietro e videro i vecchi sorveglianti morti dietro di loro, questo suscita un piccolo momento di giubileo. Io credo nell'avere quello ogni tanto, voi no? Scrollo un po' tutta la polvere di dosso, sapete. Mi trovavo non molto tempo fa vicino su a Chicago, qualche settimana fa, quando stavo guardando là sul lago Michigan. Il ghiaccio aveva congelato ovunque. Quelle grandi, grosse vecchie onde marine arrivavano così, infrangendosi, guizzando furiosamente, come se stessero cercando di entrare. Pensai, beh, per cosa si stanno infrangendo così? E pensai, beh, sai cosa? Non c'è più acqua in questo momento di quando è perfettamente calmo, solo che sta semplicemente avendo un risveglio. Questo è tutto, proprio così. Quando si crede al Signore Gesù, quello sistema tutto. Gesù stesso disse: chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna e non verrà in condanna, ma è già passato dalla morte alla vita. Ora, noi abbiamo bisogno di un risveglio. Pensai, perché il mare salta in quel modo? Beh, lì viene giù un forte vento impetuoso e causa un risveglio. La stessa quantità di acqua, proprio così. Ma un risveglio cosa fa? Getta, riporta a galla tutta la spazzatura sulla riva. Abbiamo bisogno di una ripulitura ogni tanto. Dio ci dà un risveglio e un vento potente che spazza, che si precipita giù per la chiesa così e riporta a galla tutta la spazzatura fuori da noi. Dio ci purifica tramite lo Spirito Santo, il vento che viene dal cielo che scuota la vostra anima e vi ripulisce. Ancora la stessa creatura, ma siete stati ripuliti, vedete, proprio così. Ora, Miriam e gli altri, guardando indietro, e videro quella separazione, cancellati dai loro nemici per sempre. Per quanto tempo? Per quanto tempo sarebbero state al sicuro da loro? Questi egiziani che vedete oggi non li vedrete più per sempre. Amen. Metteteli nel mare dell'oblio e non ricordateli più. Questo è che tipo di Dio abbiamo? Non va e lo rivanga di nuovo e ce l'ha con voi. Io me ne dimentico. Amen. Oh my! Non c'è da meravigliarsi che Miriam ebbe un attacco al cuore, prese un tamburello, cominciò a danzare e saltò sulle rive. Oh, voi conoscete lo Spirito Santo come appare, afferra proprio da uno all'altro, come gli atomi in un ripetitore, vedete? E cominciò a saltare da uno all'altro e tutti presero dei tamburelli ed ebbero un vero giubileo. E sapete, il fratello Mosè divenne così felice che tenne alzate le mani e cantò nello spirito. Se quella non è una riunione di santi rotolanti, io non ne ho mai vista una. Proprio così. Questo non è niente di nuovo, è solo un nuovo caso del vecchio. Proprio così. Essi erano là cantando nello spirito, danzando nello spirito, battendo tutta la musica, battendo le mani. Che tempo stavano avendo? Perché erano stati annientati dal loro nemico. Amen. Egli fa ancora la stessa cosa sotto un patto migliore, molto migliore del vecchio patto. Ora, Dio aveva promesso che avrebbe provveduto a tutti i loro bisogni, non ai loro desideri, ora, ai loro bisogni. Così loro uscirono con solo un po' di pane, abbastanza per farli durare per circa un giorno. Dio non vuole che rimaniate aggrappate alle cose che avevate una volta, aggrappate alle vostre vecchie abitudini e alle cose che avevate una volta. Eliminatele! Dio vi darà qualcos'altro di meglio, proprio così. Ci avete mai provato? Egli lo farà. Voi dite, beh, io proprio non potrei. Sì, potete. Liberatevi una volta e lasciate a Dio. Liberatevi proprio e lasciate che Lui mostri cosa può fare a riguardo. Ora, e poi, quando guardarono il mattino dopo, quando si alzarono, c'era qualcosa di soprannaturale che era accaduto. Avevano fame, tempo di colazione, e la mattina dopo ebbero dei waffle con miele per colazione. Proprio così, dissero di avere quelle piccole cialde che sanno di miele, cialde già cotte e mandate giù con del miele sopra. Fratello, non si può avere niente di meglio, sono buone per qualsiasi colazione, sì signore, cialde e miele. Ci schioccano sopra le labbra. Ed era un simbolo. Quello era Cristo che venne giù dalla gloria, umiliando se stesso sotto forma del pane di vita che dà vita per il viaggio. E non cessò di cadere fino a quando non entrarono nel millennio. Amen. E così? Quella stessa manna cadde continuamente ogni giorno, eccetto la domenica. Ogni giorno lo stesso, fino a quando non entrarono nel millennio, il simbolo nella terra promessa. Ed è dove tutti i profeti ebrei durante gli anni hanno aspettato con ansia il millennio. E lo stesso Spirito Santo che era un simbolo che scese il giorno di Pentecoste continuerà lo stesso fino a quando non si stabilirà il millennio. Gli uomini avranno ancora lo Spirito Santo e le stesse cose avranno luogo per tutto il tempo, proprio così, fino all'epoca del millennio. Cristo il pane di vita venne giù dal cielo, umiliando se stesso, dando la sua vita affinché tramite la sua vita noi potessimo avere misericordia nel tragitto. Da dove venne? Da quella colonna di fuoco. Ecco da dove scese. Egli era lassù, quello era Cristo lui stesso, il Logos, l'angelo del patto per cui Mosè abbandonò l'Egitto non sapendo dove stesse andando, ma era in viaggio, i figli di Israele seguirono, che Dio aveva promesso che l'angelo lo avrebbe guidato. E guardate, Dio disse: io metterò il mio nome in lui, egli non perdonerà le vostre trasgressioni, quindi abbiate rispetto di lui. Egli non era ancora stato fatto carne per abitare tra noi, per versare il suo sangue per togliere i nostri peccati. Così il sangue di agnelli e capri era molto, molto fragile, si rompeva facilmente. Ma ora il sangue di Cristo, una volta versato, ha purificato fino al giorno della redenzione. Per tutto il tragitto, una volta perfezionato, attraverso il processo di santificazione dello Spirito Santo, dal sangue del Signore Gesù, quel credente è ancorato fino al giorno della redenzione. Cosa? Sì, Signore! Efesini 4:30 dice: non contristate lo Spirito Santo di Dio, per mezzo del quale siete suggellati fino al giorno della redenzione. Non vi toglie proprio lo spavento ora. Dio è con noi. Anche se peccate, avete un avvocato. Dite a Dio che siete dispiaciuti. Tornate indietro, ecco come farlo. Non pensate di essere scacciati per sempre. Finché avete ancora abbastanza desiderio di venire in questa chiesa, venite. Dio è ancora con voi. Proprio così. Certo che lo è. Sì, lui continuerà proprio a muoversi finché voi, come vi ha chiamati, egli ancora nel compito della salvezza di chiamarvi. E tutto ciò che sta chiamando lui sta ancora corteggiando il vostro cuore. Vieni, non importa cosa hai fatto, Dio vuole ancora perdonarvi, riprendervi, amarvi un po' e abbracciarvi al suo petto, darvi qualche vitamina spirituale, rimettervi nella chiesa di nuovo al vostro posto. egli venne per redimere, per cercare e salvare ciò che era perduto. Ora, notate, la manna cadeva e la mangiavano, e fu il pane di vita che li sostenne per tutto il viaggio. E il giorno in cui entrarono nel simbolo, il millennio, nell'altra terra promessa, dove potevano, come noi, vivere per 1000 anni senza morte, quando entrarono in quella terra, allora la manna cessò di cadere. Un simbolo molto bello, come lo Spirito Santo sta scendendo oggi, che è la manna dal cielo. Il giorno in cui entreremo nel millennio, Cristo, il figlio di Davide, si siederà sul trono di Davide. Amen. Non si avrà bisogno di Spirito Santo allora, perché Cristo stesso sarà qui nella forma di un corpo come Re Gesù. Allora tutte le nazioni batteranno sicuramente i loro vomeri, e cioè le loro potature, e cioè le spade in vomeri, e la guerra sarà finita allora. Si avrà un po' di riposo qui intorno. Il mondo intero gioirà e l'anno del giubileo verrà. Notate, ora, mentre continuavano a viaggiare, devo sbrigarmi, ho circa 5 minuti in più. Notate, arrivarono laggiù allora e non è strano, anche se redenti dal sangue. Voglio che notiate che una persona non può essere senza peccato da sé, ci vuole un'espiazione. Dopo aver visto tutti quei miracoli e le cose che Dio faceva per loro, loro ancora borbottavano e si lamentavano. L'amore di Dio, non volendo, un giorno Dio stava per portare via l'intero loro gruppo, iniziare con Mosè e far sorgere una nuova generazione. E Mosè, ecco la potenza di un credente, si gettò nella breccia per il popolo, disse: Dio, non passarmi oltre, prendi me per primo, prima di prendere loro. Notate, e Dio non poté oltrepassare Mosè, l'amore di quel popolo che Mosè aveva. Il cuore di Dio lo vide e non poté oltrepassare il suo profeta. Oh mai, riuscite a vederlo? Cosa può fare la preghiera? Cambiare Dio, sì, dopo che Dio ha già detto qualcosa che sarà, la preghiera può cambiarlo. A Ezechia fu detto dal profeta che stava per morire di mettere in ordine la sua casa, perché era il così, dice il Signore. Il re girò la faccia verso il muro e cominciò a piangere amaramente. Disse: Signore, ti prego di considerarmi. Io ho camminato davanti a te con cuore integro. E quando lo fece, sembra che Dio avrebbe subito risposto al re. Lui è l'uomo più grande, più importante del paese. Ma Dio ha un modo di fare le cose. Tornò fuori e disse al profeta, disse: ora torna indietro e diglielo. Come fu umiliante per Isaia, dopo essere uscito dal palazzo verso tutta la celebrità, che ne è del nostro amato re? Così dice il Signore, lui morirà. Camminò fuori verso i soldati, che ne è del nostro re? Oh, profeta di Dio! Così dice il Signore, lui morirà, piangendo. Andò fuori verso la povera gente alla porta, che ne è del nostro re? Così dice il Signore, lui morirà. Va là fuori e si siede nella sua piccola capanna, piange un po' per il re, prende le sue scritture e si mette a leggerle. Ecco che scese una visione. Dio stava nella visione, disse: torna indietro e digli che io ho udito la sua preghiera. Ecco che torna subito indietro, tutta la povera gente alla porta. Così dice il Signore, lui vivrà. Subito di nuovo indietro, così dice il Signore, lui vivrà. Gli portò un piccolo sacco di fichi, gli fece dei cataplasmi e li mise sul re. Il terzo giorno lui andò in chiesa per adorare. La preghiera cambiò dalla morte alla vita. La preghiera della fede salverà il malato. Dio lo ristabilirà. Eccovi qui. Tutto questo borbottare e all'improvviso, perché cominciarono a borbottare, Dio interruppe il loro approvvigionamento d'acqua. Questo è il problema con l'approvvigionamento d'acqua di oggi. Ecco perché non stiamo avendo nessun risveglio in America. Borbottando, lamentandosi. Tu non appartieni all'Assemblea di Dio, non ne fai parte. No, tu devi essere questo, o devi essere la Chiesa di Dio, devi essere un battista, un metodista, devi essere questo, quello. Oh, ecco perché non possiamo andare da nessuna parte. Sì, Signore, se non fosse per la sovranità di Dio, egli bloccherebbe tutto, proprio così, borbottio della gente. Io ti dico, fratello, finché le persone discutono e si lamentano e borbottano riguardo alle loro affiliazioni alla Chiesa e alla denominazione, voi siete ancora carnali, camminando con mente carnale come dei piccoli bambini. Perché non crescete, non siete uomini una volta ogni tanto? Guardate il quadro generale. Che differenza fa a quale Chiesa si appartiene finché si è figli di Dio? Neanche un po'. Il signor Bachter una volta mi raccontava una storiella. In Canada davano una bicicletta Sven o una specie di bicicletta a ogni ragazzo che riusciva ad andare in bicicletta su un asse da 12 pollici per mezzo isolato senza cadere. Disse mai, so che l'avrò. Andava in centro città e prendeva un sacco di spesa, tornava e non metteva nemmeno la mano sul manubrio, disse io, molti dei ragazzi. Avevano un ragazzo effeminato da quelle parti. Anche lui partecipò alla gara. Così salirono tutti e ognuno di loro cadde dall'asse tranne il ragazzino effeminato. Così dopo che tutto era finito i ragazzi lo portarono fuori e dissero «Come hai fatto a farcela?» Disse «Vi dirò cosa c'è ragazzi!» Disse «Ognuno di voi ha afferrato il manubrio guardando giù così cercando di tenerlo sull'asse!» Disse «Io non ho prestato attenzione a cosa c'era qui, guardavo la fine!» Quindi non ci si dimena se si guarda la fine! Amen! Ecco qui! Lo vedete? Non prestate attenzione a questa condizione presente, guardate alla fine, la venuta del Signore! Io sarei una persona miserabile stasera se mi guardassi intorno ora e vedessi cosa stesse succedendo, ma io sto guardando a Lui, l'autore e il compitore della fede. Cristo alla fine quando verrà e dirà «Perché ti sei colonizzato? Perché ti sei schierato qui e ti sei schierato lì? Perché non sei stato abbastanza grande da guardare quassù e sapere che io amo chi vuole che venga?» Amen. Allora io dico che siamo fratelli. Facciamo sì di stare bene insieme. Amen. Eccovi. Notate, poi cominciate a discutere e il loro approvvigionamento d'acqua fu interrotto. Cominciarono a pungersi l'uno con l'altro. Beh, questo è il problema con quel cardo di oggi, cioè di quel cactus saltante, fratello. Non c'era acqua là fuori. Se ci fosse molta acqua nel deserto in pochi anni, sai cosa accadrebbe? Quella cosa avrebbe delle foglie sopra al posto degli uncini. Ecco qual è il problema della Chiesa stasera. Essa non ha foglie per la guarigione delle nazioni. Essa è pungente senza acqua è diventata spine, pungendosi l'un l'altro perché non si appartiene a una certa organizzazione. Pungente! Versateci sopra l'acqua! Ecco di cosa avete bisogno, lo Spirito Santo! Borbottio, carnalità, interruppe il loro approvvigionamento d'acqua. Immaginereste un popolo che aveva lasciato le acque fangose dell'Egitto per bere dalla roccia spirituale e si stava ancora lamentando. Potreste immaginare di lasciare le pentole di carne e l'aglio in Egitto per mangiare il cibo d'angeli e ancora si lamentava. Potreste immaginarlo? Lasciare i medici millantatori d'Egitto che dicevano «I giorni dei miracoli sono passati, non esistono più i miracoli!» E poi uscire per stare con il popolo che crede nei segni che seguono con un segno di un re nell'accampamento e grandi prodigi e segno. Una colonna di fuoco sospesa su di loro, le benedizioni che scendevano, manna spirituale dal cielo e ancora borbottavano. Insulto al loro fattore. Esatto. Oh, che tempo! Dio ancora nella sua misericordia, ancora misericordioso, disse Mosè, esci e parla alla roccia e porta loro dell'acqua. E si hanno dimenticato tutti i miracoli che sono accaduti il mese scorso. Hanno dimenticato come io ho aperto il Mar Rosso. Qui ci sono malati stasera. Voi avete dimenticato come Dio ha salvato la vostra anima. E quello è stato un peggiore e più di un miracolo di quello che è stato guarire il vostro corpo. Hanno dimenticato tutto di questo. Ma Mosè, eppure nella tua misericordia, vieni, io nella misericordia aprirò di nuovo la roccia. Oh, mai, dopo che ho mandato la mia parola e loro l'hanno esaminata, l'hanno sentita predicata, non hanno voluto crederci. Ancora in questo io manderò doni nella chiesa. Io sono paziente, mostrerò segni e prodigi senza interruzione. Non è egli meraviglioso? Poi noi ci mettiamo a litigare su quale chiesa apparteniamo. Egli manda ancora le piogge, proprio lo stesso. Benedice ancora le nostre anime, ci manda risvegli, ci suscita evangelisti e pastori e dottori e stabilisce nella chiesa doni di guarigione, profezie, parlare lingue, interpretazione e tutto questo. Eppure in tutti i nostri litigi e fanatismi e altre cose in cui ci addentriamo, Dio ancora lo manda avanti, proprio lo stesso con pazienza. Aspettando, sicuramente qualcuno si sveglierà dopo un po', vedete? Prima della venuta del Signore. Mosè andò lassù allora, quando erano tutti, disse: prendi il bastone, vai lì fuori e stai davanti alla roccia. Io ti incontrerò sulla roccia. Oh, mi piace, io ti incontrerò sulla roccia. Lui colpì la roccia la prima volta, fece uscire acque, un simbolo di Cristo che era la roccia. Guardate, la mente carnale avrebbe subito detto: il peggior posto al mondo per cercare di trovare l'acqua era nella roccia. Quello era il posto più arido nel deserto. Beh, sicuramente, se non c'era acqua qua giù, sotto le palme, dove c'era la sorgente, non ce n'era lassù in quella roccia. Eppure Dio è in... perché la sapienza di Dio è pazzia per l'uomo. Perché è il posto più arido del paese per cercare di trovarla mai. Eppure Dio aveva detto: proprio lì è dove c'è l'acqua. E la gente oggi dice: oh, la guarigione divina, se ci fosse qualcosa sarebbe su nelle grandi elevate e sarebbe nelle grandi chiese e nella città del Vaticano, sarebbe probabilmente con l'arcivescovo di Canterbury, alcuni di loro avrebbero i doni, o sarebbe in una di quelle piccole vecchie missioni giù in strada dove battono le mani e vanno avanti. La pazzia. Eppure è piaciuto a Dio, per la pazzia della predicazione, di salvare coloro che erano perduti. Amen. Lo vedete? L'acqua a volte dove non vi meno vi aspettereste che ci sia. Perché? La mente carnale direbbe: perché colpire la roccia? Perché, Mosè? Alcuni dei dignitari dell'accampamento direbbero: Mosè, perché vai lassù a colpire la roccia? Dio l'ha detto. Beh, colpiscila qua giù dove c'è acqua. Dio ha detto: colpiscila lassù. Naaman disse: le acque lassù nel mio paese non sono migliori di queste acque fangose. Ma Dio aveva detto: immergiti in queste acque. Questa è l'acqua. Si tenne il naso, andò giù, ma ferì un po' il suo prestigio. Ma sicuramente fu guarito. Ecco cosa ci occorre stasera: è dimenticare il nostro prestigio, dimenticare la nostra propria concezione mentale e credere a quello che dice lo Spirito Santo ed essere guidati dallo Spirito di Dio. Poi la volta successiva che ebbero sete, li fecero uscire e dissero: ora andate a parlare alla roccia ed essa farà uscire le acque. Mi chiedo stasera se qualcuno qui è fuori dai termini di parlare con la roccia. Anna, una volta aveva un piccolo bambino assetato, stava morendo, si chiese come la sua padrona, la signora Abraham, Sara, come avevano potuto trattarla in quel modo. Era stata una fedele piccola lavoratrice per loro. E legalmente, quando la poligamia era legale, lei lo aveva sposato proprio in modo legale, al massimo, e il bambino arrivò, perché lei non aveva nessuna ragione, niente di niente, che accadde questa improvvisa cosa strana, e le fu data una bottiglietta d'acqua e un cesto di pane e fu portata fuori nel deserto a morire con il bambino. Lei non riusciva a capirlo. Sapete cosa fece? Il piccolo cominciò a urlare per l'acqua quando non c'era acqua da dargli nel deserto. Lo mise sotto un cespuglio e si allontanò a circa un tiro d'arco e parlò alla roccia. Disse: «Perché piangi, donna? Guarda qui, c'è un'intera fonte d'acqua. Si trova ancora oggi Beersheba, un pozzo. Dio guarda e mi vede». Lei parlò alla roccia. Ci fu una donna un giorno che aveva una perdita di sangue e aveva speso tutti i suoi averi. Aveva impegnato la fattoria, venduto tutte le scuderie e tutto il resto e cercare di guarire con i medici. Avevano provato tutto e preso tutti i soldi, eppure lei non stava meglio. Così lei sentì una piccola barchetta muoversi verso il bordo dei salici, laggiù una mattina. Uscì e parlò alla roccia. Ricevette quello che aveva chiesto. Marta, molto dilatoria nel mantenere i predicatori con qualcosa da mangiare, sua sorella la rimproverava un po' e diceva che avrebbe dovuto fare questo, quello o l'altro. Ma all'improvviso, pure se lei era stata un po' noncurante, ma stava ascoltando cose buone. E all'improvviso, un giorno, quando suo fratello era morto da 4 giorni, lei andò fuori e parlò alla roccia. E la roccia riportò in vita suo fratello. Il povero Mosè, mentre stiamo concludendo, aveva seguito la roccia e un giorno, dopo che era stato disubbidiente, Dio gli parlò, disse: «Ora, Mosè, giù in questo deserto di Sin, tu non mi hai magnificato laggiù, né mi hai glorificato, ti sei preso tutto il merito. Perciò io proprio non posso lasciarti andare oltre, così voglio che tu venga su, sali quassù a Pisga, io ti mostrerò cosa c'è davanti a te. Mi piace questo. Sono nostalgico e stanco e voglio vedere Gesù. Voglio sentire il dolce rintocco della campana del porto. Illuminerebbe il mio sentiero, farebbe sparire tutte le mie paure. Signore, fammi guardare oltre la cortina del tempo». Mosè, salendo sulla montagna, cantando, guardando indietro, le lacrime gli annebbiavano gli occhi mentre saliva lassù. Disobbedienza. Aveva fatto qualcosa di sbagliato, eppure era stato un servo di Dio. Si fermò e guardò di là la terra, tutta la strada da Dan a Beersheba. Guardò tutto su e giù, vide che era in primavera, in aprile, e la grande valle ci scorreva attraverso. Com'era bella! Di latte e miele, una bella terra. Certamente aveva desiderato di andarci. 80 anni, quasi 40 anni nel deserto con questi figlioli. E poi, quando Dio disse: «Preparati, Mosè, preparati perché io devo portarti a casa stamattina». Mosè, in piedi a guardare, sentì i freddi venti della morte che imperversavano la sua pulsazione che saliva. Gli capitò di guardare, c'era qui al suo fianco, c'era la roccia. Ci mise i piedi sopra e gli angeli lo portarono via. Circa 800 anni dopo lo vediamo sul monte della trasfigurazione che parla alla roccia, proprio così. Quella roccia lo portò da parte a parte, la roccia mi ha portato da parte a parte fin qui, è la grazia che mi ha portato al sicuro fin qui, la grazia mi porterà avanti. Se stasera siete in difficoltà, parliamo alla roccia. Da lui esce abbondanza d'acqua, non solo una piccola goccia, un intero zampillo. Vi siete resi conto di quante persone? 2 milioni di persone, oltre a tutti i loro cammelli, che vennero a bere da quella sorgente, e ce ne fu in abbondanza che scorreva ovunque. Egli ne ha in abbondanza stasera. Non volete venire a parlare con lui mentre abbiamo il capochino per un momento di preghiera? Nostro amato Salvatore, questa potrebbe essere l'ultima riunione che molti vedranno mai. Potrebbe essere l'ultima in cui abbiamo il privilegio di sederci insieme da questo lato dell'eternità. Dopo essere stato qui e aver parlato della tua parola, dicendo che c'è una roccia e essa è stata colpita, ora Dio ha tanto amato il mondo che ha colpito il suo unico figlio affinché da lui potessero uscire fiumi di acqua eterna e di vita a un popolo che perisce. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Noi ti ringraziamo. Gesù disse: chi ode le mie parole, crede a colui che mi ha mandato, ha vita in peritura. Egli ha bevuto dalla fonte dello Spirito di Cristo e non può venire più in giudizio, ma è già passato dalla morte alla vita. Tu conosci il cuore di ogni uomo, donna, ragazzo, ragazza qui presente, Padre. Io prego stasera, mentre ti affido queste parole, che tu voglia occuparti dei cuori umani. E stasera che possano parlare alla roccia e dire: sì, roccia, roccia dei secoli, spaccata per me. Concedilo, Padre, poiché lo chiediamo nel suo nome. Mentre abbiamo i capi chini, mi chiedo se qualcuno vorrebbe proprio alzare la mano alla roccia, non al vostro fratello qui. Dire: roccia, Cristo Gesù, fonte di vita eterna, vengo umilmente ora, alzo la mano dicendo questo, fai sgorgare su di me la tua vita eterna. Dio ti benedica, sorella mia. Dio ti benedica, fratello mio. Dio ti benedica. Qualcun altro alza la mano qui al piano inferiore e dice: oh, fonte di vita, io vengo, per questo alzo la mano. Dio ti benedica, mio fratello messicano. Dio ti benedica, mio piccolo fratello seduto lì dietro. Io vengo, fonte di vita. Ora alzo la mano, veramente nel mio cuore. Io credo che Cristo morì come mio Redentore per riportarmi a Dio nella relazione, essendo un figlio o una figlia, e nella comunione con lo Spirito Santo. Dio ti benedica, figliolo. Dio ti benedica. Qualcun altro alza la mano. Dite così: Signore, io mi dono a te. Dio ti benedica, signorina. Ti vedo lì dietro, nella navata centrale. Qualcun altro? Dio ti benedica, giovanotto. Dio ti benedica, signore. Dio benedica te, signorina. Va bene, Dio ti benedica, signora. La donna messicana seduta lì, Dio ti benedica. Dio ti benedica, signorina, qui alla mia sinistra. Qualcun altro? Continuate a pregare. Tenete il capo chino. Stanno arrivando ora. Dio vi benedica. Sapete cosa significa? Dio ti benedica, sorella. Va bene. Dio ti benedica, sorella. Oh, meraviglioso! Sapete cosa disse Dio? Nessuno può venire a meno che il Padre mio non lo attiri. E a tutti quelli che vengono, io gli darò vita eterna. Se credete che io sia il servo di Dio e suo profeta, o il servo piuttosto, credete che il messaggio che io esprimo sia la verità? Non è esplicato bene, ma è il meglio che possa fare con tutto quello che riesco. Viene dal mio cuore. Ricordate, la parola di Dio ha detto, lo stesso angelo di Dio, che conferma che il messaggio è vero ogni sera, che chiunque crede ha vita eterna. Non credete mentalmente, ora con il cuore dite: Signore, io apro davvero la mia anima. Gesù Cristo ha promesso che non saremmo mai venuti in giudizio, ma passati dalla morte alla vita. Solo facendo un segno a Dio: eccomi, Signore, io ora credo. Qualcun altro, mentre siamo, pensaci, amico, che cosa semplice. Dio ti benedica, fratello, anziano con i capelli grigi che sta alzando le mani, forse la prima volta in vita sua. Venire ora, Dio ti dà vita eterna, fratello mio. Forse hai fatto tante nobili azioni nel tuo giorno. Senza dubbio le hai fatte. Forse sei padre di molti figli. Ma amico, questa è la cosa più grande che tu abbia mai fatto in tutta la tua vita. Quando la morte ti farà gelare, presto forse, non so, forse ancora qualche anno, ti ricorderai, ho alzato la mano. E quando uscirai di qui, Dio te lo rivelerà, la tua mano alzata. Io ora accetto Gesù come mio Salvatore. Dio ha detto che se tu l'avessi fatto, non perirai mai. Come egli l'ha reso semplice, proprio desiderandovi, amandovi, volete alzare la mano. Qualcun altro al piano inferiore, prima che scorriamo su nella balconata, proprio veloce, prima della fila di preghiera. Dio ti benedica, mamma. Dio ti benedica, donna dai capelli grigi, donna dall'aspetto santo. Probabilmente una brava vecchia mamma. Anche un'altra, due di loro, sedute insieme. Dio ti benedica, sorella. So che le mie parole nel dire Dio ti benedica non è molto, ma cosa significa? Significa che dal profondo del mio cuore sto chiedendo a Dio di concederti il favore che stai chiedendo, quando Egli ha promesso che l'avrebbe fatto. È così facile per me chiederglielo. Ha promesso che l'avrebbe fatto. Su, nella balconata alla mia sinistra, qualcuno lì? Alzate solo la mano e dite: io ora voglio vita eterna. Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica, Signora. Dio ti benedica, Signore. Dio benedica te e te e te. Va bene. Dio ti benedica. Io ora. Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica, Signora. Dio vi benedica. Le ragazzine messicane alla fine, vi vedo. Dio vi benedica. Dio ti benedica, il ragazzino seduto qui alla mia sinistra, proprio così. Guarda, tesoro, io ti dico la verità, Gesù ti dà vita eterna proprio ora, perché qualcosa ha colpito il tuo cuoricino, ed è l'unica cosa che puoi fare, tesoro, è solo credere. Dio fa il resto, grazia, egli ti salva. Vedi? Sì, un bravo ragazzino. E tutti voi lì presenti, siate bravi figli di Dio ora. Servitelo. Egli ha promesso che l'avrebbe fatto. Perché tu hai promesso. Io credo. Oh, agnello di Dio, io vengo. Alla balconata, alla mia destra ora. Dio ti benedica, Signore. Facendo così, sei passato dalla morte alla vita appena alzi la mano. Dio ti benedica, tesoro. Tu fai la stessa cosa. Dio ti benedica laggiù, sorella. Si passa dalla morte alla vita quando si alza la mano. Questo è secondo la parola di Dio. Perché? È contro la vostra natura alzare la mano. Qualcosa vi ha parlato, ha detto, alza la mano. È lo Spirito Santo. E poi egli disse, colui che verrà, io non lo caccerò in nessun modo. Avete vita appena credete. Qualcosa cade nel vostro cuore. Non potreste alzare la mano se non credete. Sinceramente, se avete la mano e dite io, qui Signore, la mia mano è tutto quello che so fare. Il predicatore mi ha appena chiesto di alzare la mano e tu mi hai detto che se fossi venuto, questo significa che sto venendo. Accettami proprio ora come sono. Dio, lo prometto, io credo. Oh, agnello di Dio, eccomi qui, davanti alla roccia percossa. Questa congregazione proprio ora è davanti alla roccia che era nel deserto. Qui, ora la luce colpita si sta riversando in ogni credente. Tra pochi momenti innalzeremo il serpente di rame, ma mentre siete assetati di vita eterna, venite a bere ora, essa è vostra liberamente, datavi per grazia. Volete alzare la mano da qualche altra parte nell'edificio che non avete alzato la mano? Dio ti benedica, giovanotto, che il Signore te lo conceda. Egli lo fa. Alla mia destra vedo anche la tua mano. Dio ti benedica, figliolo. Solo con questo. Questo è per dire che ora l'ho accettato. La grazia ha parlato al mio cuore e ora credo. C'è giusto un altro prima che concludiamo da qualche parte. Oh, voi dite, fratello Brennan, cosa significa se io alzo la mano o non la alzo? Oh, mai! In quel giorno! Perché sto dicendo queste cose? Lo Spirito Santo mi sta dicendo di dirlo e voi state agendo secondo quello che lo Spirito Santo vi sta dicendo. Pensate a una mano in più, che vale, cos'è agli occhi di Dio? 10.000 mondi! Dio ti benedica, sorella lì, dietro alla mia destra. Tu ora hai ricevuto vita eterna, la vita in peritura. Dio è venuto al vostro cuore, ha bussato alla vostra porta, ha detto: se mi lascerai entrare, ti darò vita. Voi avete alzato la mano a Lui dicendo: eccoti, Signore. Egli non può cacciarvi via. Dovrebbe ripudiare la sua parola. Dovrebbe dire qualcosa che non fosse giusto. Non può. Egli è Dio. Deve mantenere la sua parola. Bene. Oh, vedo altri due. Dio vi benedica lassù, figlioli. Gesù vede la vostra mano. Dio benedica i vostri cuoricini. Il ragazzino ha circa 12 anni e voi dite: beh, egli vede quel bambino. Sì, e alla mia sinistra io vedo la manina qui, credo quella di una ragazzina messicana. Dio ti benedica, tesoro. Egli ti dà vita eterna proprio ora. Hai vita, sicuro come io sono un ministro dietro il palco. E Dio ti benedica, fratello mio, dietro, molto dietro in fondo. Credo un fratello messicano, non sono sicuro, con la mano alzata. Dio proprio ora ti dà vita eterna. Chi ode le mie parole appena dette, creda a colui che mi ha mandato, e non perirà mai. Non può perire, a vita eterna. Pensate, 30 o 40 persone che sarebbero morte un'ora fa, se Gesù fosse venuto sarebbero perite. Proprio ora hanno vita eterna, perché hanno creduto e accettato il Signore Gesù. Appena il servizio di guarigione è finito, voglio che torniate nella stanza e abbiate una parola di preghiera a Dio. Inginocchiatevi e dite: Signore, sono così grato che mi hai salvato lì in platea. Da stasera in poi sarò tuo servo. Volete farlo per me ora, alla fine del servizio? Mentre preghiamo. Padre, ti ringrazio per tutti coloro che sono venuti e hanno creduto sulla base del sangue versato del Signore Gesù, sulla testimonianza dello Spirito Santo e dell'eterna parola di Dio che giace qui davanti a noi, che ci dice questo. Io ora dichiaro ognuno di loro tuoi figli nel nome di Gesù. E Padre, loro vogliono incontrarti qui dietro e parlare con te per un po'. Oh, tu hai appena dato il presente e loro lo hanno ricevuto. Vogliono venire e ringraziarti per esso. E poi, Padre, possano vivere cristiani timorati di Dio finché la morte non li porta via da questo mondo nella presenza del Creatore che ha parlato al loro cuore stasera. Nelle ore della loro morte, da qualche parte lungo le strade della vita, si ricorderanno che stasera hanno alzato la mano, la cosa più coraggiosa che abbiano mai fatto, e hanno accettato Gesù come personale Salvatore. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Mai non ci si sente bene dopo una chiamata all'altare. Sapete una cosa? Mi fa proprio sentire come una persona diversa. Ieri sera non sono riuscito a dormire fino al mattino, vedendo quegli indiani, gente bianca, messicani stare qui intorno, uomini di una certa età e giovani donne e giovani uomini, le lacrime che gli scendevano sulle guance. Ora credo. Pensavo, Signore, quel giorno quando sarò dietro sul lato, quando li vedrò venire su, li riconoscerò. fammi solo sapere chi sono loro e la sera in cui furono salvati qua giù, ascoltando la parola. Proprio così semplice. Vedete, Dio deve mantenere la sua parola, vedete? A volte la nostra teologia ci lega un po', ma Dio deve mantenere la sua parola. Chi crede non sarà condannato, ha vita eterna. È giusto? È quello che dice la scrittura. Ora, qui ci sono dei fazzoletti che vanno ai malati. Preghiamo ora per loro. Prezioso Signore, prendi queste mani indegne e come commemorazione della Bibbia di quando ti occupasti dei giudei, per cui noi siamo giudei spiritualmente, essendo morti in Cristo e assumiamo la progenie di Abraham, abbiamo fede in Dio. E ora mi metto su questi fazzoletti con tutta la fede con cui posso pregare, chiedendoti di guarire ognuno, tutti i popoli, tu li conosci. Che ognuno sia individualmente distribuito dove deve essere determinata la sua destinazione e che ognuno sia guarito. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora pregheremo per i malati. Vi sentite davvero bene? Dite amen se vi sentite bene. Ora sono giusto un po' in ritardo. Di solito faccio tardi, ma noi, vedete, noi non saremo insieme che per qualche altra sera ora. Poi dobbiamo proseguire il viaggio. Oh, come mi dispiace lasciare una chiesa. Questa è stata una delle riunioni più meravigliose. Dico sul serio, è piccola. Io mantengo le mie riunioni piccole, così non devo chiedere denaro e altro. Le tengo semplicemente in un piccolo edificio, così possiamo riunirci e avere comunioni intorno alla parola. E io so che avete tantissimo bisogno del vostro denaro, così noi non ne abbiamo bisogno di molto, solo vorrei non doverne prenderne affatto, giusto per pagare le spese, tutto qui. Così noi siamo felici per questa comunione. Io vi amo e dal profondo del mio cuore vi amo con il più caloroso amore cristiano con cui qualcuno potrebbe amare. Per quanto conosco il mio cuore, io amo i miei fratelli, l'umanità. Anche se sei mio nemico, lo dico di cuore, hai solo frainteso, questo è tutto. Ti amo comunque, fratello, ti amo comunque. Potresti non essere d'accordo con me quanto l'est è lontano dall'ovest. Questo è il tuo privilegio americano, ma ancora nel mio cuore. Dio sa se sto dicendo la verità o no su questo sacro pulpito. Ti amo ancora. Non posso farci niente. C'è qualcosa in me che mi dice che sei mio fratello. Non crediamo allo stesso modo, ma siamo comunque fratelli. Forse sei caduto, ma ti amo lo stesso. Forse sei un contrabbandiere. Forse sei una prostituta. Ti amo comunque. Proprio così. C'è qualcosa qui dentro. Ora io stesso quassù non lo vorrei, ma c'è qualcosa qui dentro che ti ama e non posso farci niente. Non vedo nulla di sbagliato ora. Voglio solo che tu venga, che ti metta a posto. Ora dici che ne hai dati quanti? P? Va bene, allora mettiamone in fila alcuni. Cominciamo stasera con... Bene, cominciamo proprio dal numero uno. Biglietto di preghiera. Hai detto D o P? P. Biglietto di preghiera, preghiera P. Sul suo retro. L-M-O-P-P. Sul suo retro. Poi iniziate. Chi ha il numero uno? E quello era da 1 a 100? Tu hai il numero uno? Va bene. Numero due? Numero tre? Tre? Ora guardatevi intorno quando chiamo. Forse qualcuno sordo e non può venire su, vedete. Tre? Vorreste alzare la mano? Quattro? numero 4, vorresti alzare la mano? Biglietto di preghiera P numero 4. Guardate, forse un indiano che non sa nemmeno leggere, forse un messicano che non sa leggere. Guardate i loro biglietti di preghiera. Numero 4. 4. Bene, signore. 5. Chi ha il biglietto di preghiera numero 5? P numero 5. E la signora lì dietro. Scusami, sorella, non ti avevo vista. 6. 6. Chi ha il biglietto di preghiera numero 6? Va bene, 6. 7? Bene. 8? Biglietto di preghiera numero 8? Alzate la mano velocemente, se volete, solo per il tempo. P, numero 8, è qui. Guardatevi intorno, se c'è, mettetelo nella fila. 9? Biglietto di preghiera 9? Va bene? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ora non mi interessa quanti starebbero in piedi, è solo potrebbe essere proprio fino a un punto in cui dovreste stare in piedi così a lungo e non arrivo a troppi. Va bene, proviamo così, solo per un minuto. Sembra che ci sia abbastanza. Quasi tutti hanno risposto. E ora preghiamo. Preghiamo solo un minuto. E vi chiederò se volete di essere più riverenti possibile per qualche momento. Nostro Padre Celeste, nella Tua divina presenza noi presentiamo queste persone, non solo questi nella fila di preghiera o questi con i biglietti di preghiera. Noi presentiamo tutta la moltitudine stasera a Te. Vieni, Padre, ministra loro nella potenza della risurrezione del Figlio di Dio. Possa ogni cuore qui presente sottomettersi alla fede di Dio. E possa il tuo umile servitore qui, indegno di stare qui, ma possa lo Spirito Santo prendere così possesso di me che sia usato per la tua gloria. Nella potenza della risurrezione del Figlio di Dio, proprio quest'uomo mortale, peccaminoso, indegno. Ma, Padre, se tu stessi cercando delle persone sante stasera senza Cristo, dove le troveresti? Non sono qui, ma tutti in Cristo sono bambini appena nati. E siamo così felici che tu hai fatto in modo che potessimo lavorare con i nostri simili e i nostri fratelli. Noi ingiusti, tramite il sangue versato del Signore Gesù, veniamo ora presentandoti la nostra fede per la guarigione degli infermi. Poiché lo chiediamo nel nome di Gesù e secondo l'espiazione che per i suoi lividori noi siamo guariti. Amen. Ora, quanti ovunque nell'edificio, non importa dove siate, dite alzando la mano: fratello Branham, io non ho un biglietto di preghiera. Ora ricordate, una sera da qualche parte, qualche volta, noi pregheremo per ogni persona che riceve un biglietto di preghiera. Non importa se ci vuole un mese per farlo, pregheremo per ogni persona con un biglietto di preghiera. Vedete? Tenetevi il biglietto di preghiera, se non siete chiamati una sera, lo sarete di nuovo un giorno. Faremo in modo che ogni biglietto di preghiera sia chiamato, si preghi, si impongano le mani a ogni persona. Così ora voi non sapete quale sera la vostra, ogni giorno ne distribuiscono di nuovi perché entrano nuove persone e noi semplicemente chiamiamo e ne prendiamo alcuni qui e li mettiamo nella fila. Ora, per quanto ne so, non c'è una persona in quella fila che io conosca che le abbia mai viste. Ci sono indiani, messicani, gente bianca, tutti mescolati. Così sarà nella gloria, vero? Io non conosco nessuno di loro. Forse può essere che io non sappia nemmeno parlare la loro lingua. Ma sapevate che Dio conosce ognuno di loro? Ora ho predicato la parola, loro l'hanno ascoltata. Ora l'uditorio sta aspettando di vedere qualcos'altro. La sicura potenza di Cristo è veramente fenomenale, della risurrezione è ritornata alla Chiesa. Gesù disse: le cose che io faccio, le farete anche voi. È giusto? Egli non sosteneva di guarire nessuno, sosteneva che Dio gli mostrava una visione di diverse cose, e quello che Dio gli mostrava di fare era l'unica cosa che faceva. Quanti lo sanno in questa chiesa che è la verità del Vangelo, che Gesù disse che egli non poteva fare nulla da se stesso? Proprio esattamente l'unica cosa che poteva fare era quando Dio il Padre gli mostrava cosa fare e diceva che Dio era in lui. Voi credete che Dio è in questa chiesa stasera? Beh, egli non è nelle sfere qui e nelle persone, è giusto? Così allora se Dio è qui dentro, potrebbe fare per noi proprio come fece Gesù, poiché Gesù disse le stesse cose che io faccio le farete anche voi, fino alla fine dell'epoca, è giusto? Una donna toccò la sua veste, lui si guardò intorno nell'uditorio, disse, la tua fede ti ha guarita da quella perdita di sangue. Un cieco gli gridò dietro e quando la sua fede lo toccò e Gesù si girò, disse, la tua fede ti ha guarito. Vedete? Molte cose del genere. Un giorno toccò gli occhi di un uomo, due di loro, e disse, ora, secondo la tua fede ti sia fatto. Ma il padre gli mostrava delle cose da fare. Lui andava e le faceva. Passò vicino a malati e afflitto ovunque e trovò questa persona che il padre gli aveva detto. Andò laggiù e gli disse, alzati, prendi il tuo letto e vai avanti a casa tua. Andò via e lasciò gli altri. Loro dissero, perché? Disse, io faccio solo quello che il padre mi mostra di fare. E se egli è lo stesso oggi come qui, egli stava sui palchi del mondo a quel tempo, nei diversi uditori e percepiva i loro pensieri nell'uditorio. È giusto? Lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora, io voglio chiedervi, quanti qui senza un biglietto di preghiera che dicono, fratello Branham, stasera con l'aiuto di Dio mi arrenderò allo Spirito Santo e pregherò che Dio ti faccia rivolgere a me e mi faccia sapere se guarirò o qualcosa su di me che smuova la mia fede, io crederò. Volete farlo? Dappertutto, ora senza biglietti di preghiera, guardate un po', non si può dire proprio dappertutto. Va bene, guardate da questa parte e vivete. La ragione per cui dico senza biglietti di preghiera, quelli con i biglietti di preghiera verranno quassù, quelli senza biglietti di preghiera forse no, e potrebbe essere la vostra ultima occasione. Alcuni di voi seduti lì, grandi e sani sembrano, forse hanno il battito cardiaco lì, che si fermerà nei prossimi 15 minuti, 20. Bisogna fare qualcosa. Qui c'è una povera signora seduta qui su una sedia a rotelle. L'ho vista due sere. So esattamente cosa c'è che non va in lei. So cosa l'ha causato. L'ho vista una sera o due fa che ho pensato con certezza, l'angelo del Signore stava proprio lì, che la fede sarebbe venuta. Ho cominciato a chiamare e l'ho visto andare su un'altra signora. Vedete? Io credo che lei sia vicina al momento. Proprio così. La guardate, vi sentite dispiaciuti e dite, quella è una donna, ma ricordatevi, quella donna potrebbe vivere per altri 50 anni proprio così, ma forse quell'uomo grande e sano, seduto laggiù con un problema al cuore, non vivrà il resto della notte. Dio conosce tutte le cose, non è vero? Conosce tutte le cose. Sa cosa deve essere fatto. Va bene? Ok. Ecco. Eccola qui. Scusami, io non intendevo quello, sorella. Pensavo che, va bene, ora, questa signora qui è la prima ad iniziare. Ora, io vi chiederò se volete fare qualcosa per me. Ora, se i tecnici lì vogliono guardare questo microfono, mi dicono che io non parlo abbastanza forte quando scende l'unzione. Io non so nemmeno dove mi trovo la metà del tempo, vedete? Questa è la ragione. Mi trovo in un altro mondo. Così ora, se sarete proprio molto riverenti, vedete il fratello Brown che sta qui, il fratello Moore qui, loro stanno attenti ogni minuto. Ecco perché stanno lì. Sanno esattamente quando mi succede qualcosa che devono prendermi. Poi quando mi prendono, l'altro ministro viene subito sul palco, entra subito nello spirito, inizia a fare la chiamata all'altare, vedete? O a fare quello che si sente guidato a fare. Io ci provo. Quando sento che mi toccano di lato, so che devo fare una preghiera di commiato ed è quasi tutto quello che ricordo fino al giorno dopo quando me ne parlano. Ora, possa io aggiungere le sue benedizioni, ora, nel nome di Gesù. Ora, per la gloria di Dio e per la causa della risurrezione del Signore Gesù Cristo, io prendo ogni spirito qui presente sotto il mio controllo nel nome del Signore Gesù. Cioè, cose ribelli, vedete, per cosa lo sto usando? Ora, la signora qui, voglio parlarti, signora, puoi sentirmi bene? Questa è la mia voce che è su questo qui. Ora, suppongo che noi siamo estranei l'una per l'altro, benché Dio ci conosce entrambi, non è vero? Ci conosce entrambi, conosce... Ora, tu sai, signora, come ogni altro, che io non ho alcun modo di sapere cosa desideri, proprio come un uomo. Sarebbe totalmente impossibile per me saperlo, di noi estranei, e appena incontrati proprio qui, come mai al mondo potrei... Vorrei sapere cosa desideri. Ma Gesù Cristo ti conosceva prima che tu nascessi, conosceva me prima che nascessi. Tu sei una credente cristiana, lo percepisco perché il tuo spirito si sente benvenuto, mentre sei consapevole che qualcosa sta avvenendo ora. Voglio che l'uditorio guardi la donna, guardatela proprio. Lei, osservate ogni paziente che viene qui. Quando l'angelo si muove vicino a loro, guardate cosa, come guardano. Diventeranno bianchi intorno alla bocca e gli accadrà qualcosa, vedete? Stanno nella sua presenza. Tra me e la donna, proprio ora, io so proprio come se qualcuno sia subentrato proprio qui. Non lo vedo ancora. Non so niente, ma si aprirà un varco e qualcosa le dirà. Non so per cosa sia qui. Forse lei ha peccato, forse è malata, forse ha problemi familiari. Io non so cosa desidera, ma Dio sì. Quindi lui dovrebbe farlo, e nel farlo, perché tu crederesti che dovrebbe venire da una risorsa soprannaturale. L'uditorio crederà la stessa cosa? Deve venire. Allora, se Gesù è risuscitato dai morti ora, è il soprannaturale. È un miracolo, non è vero? Non può essere spiegato. È un miracolo. Allora, vedi ora, non è qualcosa? Tu vieni qui sapendo perché lui mi ha detto, io sarò con te. E io lo credo. Io gli credo con tutto il cuore. E ora, ovviamente ora, noi vediamo che tu porti gli occhiali. Ovviamente sappiamo che c'è qualcosa che non va nei tuoi occhi, altrimenti non porteresti gli occhiali. Ma ora forse c'è qualcosa di diverso. Questo non potrei dirlo, ma il Signore Gesù lo sa. Ora, proprio mentre ci stiamo guardando, lo Spirito Santo si sta muovendo tra di noi. E... no, sta diventando davvero luce intorno a te. Tu non sei qui per la guarigione perché sei stata guarita da poco. Sei stata guarita qui domenica sera, vero? Ora, come potrei sapere che sei stata guarita domenica sera? Qualcosa doveva dirmelo, è giusto? Ora, credi con tutto il cuore? Con tutto il cuore. Vedo qualcun altro. È un uomo che sta al tuo fianco ora. Ed è tuo marito. È all'artrite. Proprio così. E ci sono due. Tu sei... c'è qualcos'altro. E il tuo... sono due bambini, sono nipoti, ed è la tubercolosi, e sei venuta perché si preghi per loro. E così dice il Signore. È vero, no? Assolutamente. È il nome del Signore. Tu credi che riceverai quello che chiedi? vieni qui. Dio Onnipotente, Creatore dei cieli e della terra, io benedico questa mia sorella nel nome di Gesù Cristo, che lei riceve il desiderio del suo cuore. Amen. Non temere, sorella, tu riceverai quello che hai chiesto. Va bene, siate davvero riverenti. Voi ora credete, ognuno di voi. Ora, amici, è così che la riunione dovrebbe essere. Ora, tutti ora dovrebbero proprio accettare la propria guarigione. Credete semplicemente nel Signore. Quello lo sistema. Vedete? Mosè aveva un segno da fare e faceva proprio esattamente quello che Dio gli diceva. Gli anziani lo guardavano, lo seguivano, facevano proprio esattamente quello che lui diceva.
Oh, my. Blessed be the Lord.
Oh, my. Sia benedetto il Signore. Oh, sono così grato per lui. Va bene, è questa sei tu la signora, la paziente. Bene, sorella, guarda da questa parte ora e credi con tutto il cuore. Ora, se qualcosa che io potrei fare per guarirti, o se tu stai volendo qualcosa dal Signore, tu lo stai volendo da Lui, non da me. Vedi, perché se c'è qualcosa che potrei fare come uomo, lo farei se potessi. Ci fosse qualcosa per aiutarti, ma io sono così limitato nelle cose. Loro sono, sì, forse sono in grado di racimolare un po' di soldo o qualcosa del genere, ma quello è quasi tutto quello che potrei fare. Se tu volessi andare da qualche parte, forse sono in grado di noleggiare un taxi per portarti o qualcosa del genere. Ma ora, se per qualcosa che va oltre le mie possibilità, l'unica cosa che posso fare è pregare per te. Ma è Dio che deve dartelo. Ma Egli è qui. E secondo il mio insegnamento della Bibbia, che Lui ti ha già dato quello che desideri, ma tu devi solo avere abbastanza fede per riceverlo. Così allora, tramite un dono divino, forse dicendoti quello che desideri, che ti permetta di sapere che sei nella Sua presenza, e poi tu riceva quello che vuoi. Lo credi? Se Egli mi farà sapere esattamente per cosa sei qui, proprio l'unica cosa per cui sei qui, lo accetteresti proprio allora? Dici, lo credo, perché tu sai che era, tu lo vuoi con tutto il cuore. Signora, sei in una terribile agonia, sei sofferente. E ti vedo da un dottore, e il dottore scuote la testa. Sei stata data per spacciata da un dottore per qualcosa. È un cancro. L'ho visto scritto sulla tua scheda, cancro, e lui non può farci più niente. E poi sei preoccupata per un bambino, e quel bambino, vedo una luce, sembra che qualche tempo fa il bambino aveva la leucemia ed è stato guarito, e ha anemia ora, e tu vuoi pregare per lui. Vieni qui. Dio Onnipotente, nel quale noi amiamo e confidiamo, dona benedizione a questa donna per la gloria di Dio. Nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, io lo chiedo. Amen. Ora, guarda qui solo un momento, sorella. Tu credi che ora riceverai quello che chiedi? Signora, un infermiere all'ospedale? Un ospedale della Contea? Ed eri l'infermiera. Bene. Dio ti benedica. Cosa avevi? Tubercolosi alla gola. E Dio ti ha guarita? Quanto tempo fa è stato, signora? La mia prima riunione è qui. Oh, sì! 2 settimane e mezzo. E il fratello Outlaw mi ha portato laggiù. E così, ora ricordo, venendo... Dio ti benedica proprio così, ed eccoti qui ora. Qualunque cosa non andasse, ora non lo so, ma tu guarirai lo stesso, e la tua fede. Ecco un'altra cosa che potresti sapere mentre stai lì. Anche tuo marito ha bisogno di guarire, vero? Ha un tumore al cervello. Alleluia! Dio ti benedica! Amen! Che Dio ti benedica! Ora torna indietro e diciamo lode al Signore! Credete? Potete trattenervi dal non credere? Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Misericordie infallibili, non falliscono mai. Ora siate riverenti ovunque. Come va? Per il bambino. Ora guarda da questa parte solo un momento e credi con tutto il cuore. Credi che Dio guarirà o qualsiasi cosa debba essere fatta. Credi con tutto il cuore? Va bene, siamo estranei. Non ti conosco. Dio ti benedica, mamma. Hai appena fatto un viaggio da qualche parte. Sei venuta da un posto. Oh, sei stata in molti posti. Oh, è questo bambino che sta qui. Il bambino ha qualcosa che non va alla gola. E il dottore ha approvato, eri a Dallas, in Texas, con quel bambino. Ti vedo lasciare una città chiamata Dallas e il dottore vuole operare il bambino. E tu hai paura dell'operazione perché hai appena perso un bambino e un'operazione ha ucciso il bambino. E il ragazzo è stato operato al cervello, un'operazione al cervello per un tumore e ha ucciso il ragazzo. E hai paura per il bambino. Questo è un nuovo paziente. Vieni qui solo un minuto. Padre Celeste, sia benedetto il nome del Signore Gesù. Io li benedico nel nome di Gesù, che tutto quello che chiedono stasera gli sia concesso. Guarigione del corpo, qualunque cosa di cui abbiano bisogno, io impongo le mie mani indegne nel nome di Gesù Cristo come suo servitore, che ci ha ordinato di andare in tutto il mondo, imporre le mani sugli infermi ed essi guariranno. Io faccio questo nel nome di Gesù Cristo, quale credente. Amen. Non temere, sorella. Vai, Dio ti accompagna. È quello che ti fa male, vedi? Sì, va bene, va bene. Questo è l'uomo. Come va, signore? Siamo estranei l'un per l'altro, suppongo. Quel bambino era proprio nella fila di preghiera proprio lì. Oh, vedo, va bene. Vedo una luce sospesa sul bambino. Non c'è dubbio che quello che era il suo problema, Dio lo farà guarire. È sospesa ancora lì, là, per il bambino. Noi siamo estranei l'un per l'altro, fratello. Non ti conosco. Credo di non averti mai visto in vita mia, ma Dio ci conosce entrambi. Però tu mi credi come suo servo. Vero, fratello? Io, con tutto il cuore, allora posso aiutarti a trovare fede nel Signore Gesù. Una cosa tra te e me, io vedo mentre la visione si apre, è un movimento del sangue, è una malattia del sangue che hai, è diabete. E tu sei appena stato in un ospedale e sei stato operato circa l'anno scorso e avevano gli arti, le gambe spostate in alto, stavano operando, è una malattia della prostata e non è riuscita, ti sta dando ancora fastidio. Quelle cose sono vere, ma Gesù Cristo è qui per sanarti, lo credi, fratello? Vieni qui. Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo, io prego per il mio fratello che tu lo sani e possa lui andarsene da qui stasera, essere un uomo in salute. Mentre lo stringo al mio corpo come punto di contatto, che lo Spirito Santo è qui ora, che può dirgli rivelare. Va che l'angelo del Signore lo tocchi proprio ora, per i meriti di Gesù Cristo, mediante il suo nome. Amen.
God bless you, my brother.
so be happy. Something happened to you, you know it is, so you... Amen. Don't doubt.
Dio ti benedica, fratello mio. Vai, sii felice. Ti è successo qualcosa. Sai che è così, quindi tu... Amen. Non dubitare, abbi fede ora.
How do you do, lady?
Come va, signora? Questa la prossima, signora. Siamo estranei l'un per l'altro, suppongo. Tu mi hai già visto. Ma voglio dire, io non ti conosco per quanto ne so.
You believe the Lord Jesus with all your heart? You believe me to be his servant?
Credi al Signore Gesù con tutto il cuore? Credi che io sia il suo servo? Signora in piedi sui gradini con gli occhiali scuri, una signora di colore, credi che io sia il suo servo? Vuoi accettare la tua guarigione dove ti trovi? La tua fede, qualcosa ha cominciato a muoversi su di te proprio mentre stavo parlando con la signora. Se è così, agita la mano. E lo Spirito Santo, l'angelo, è sospeso su di te. Tu sei sofferente, sei cieca da un occhio e hai anche un tumore che sta cercando di toglierti la vita. Ritorna al tuo posto e ricevi la tua guarigione nel nome del Signore Gesù. Tu credi con tutto il cuore?
You have a nervous trouble. You have a bowel trouble.
Hai un problema nervoso e hai un problema intestinale. Hai un marito che è un uomo del fisco, proprio così. E lui è da qualche parte in questo edificio, ha un usciere, è un usciere in questo edificio. Il nome è Della. E abiti al 728 East Montebello, qualcosa del genere. Lo vedo su un lato. Non è così? Ritorna e ricevi quello che chiedi. La tua fede ti ha sanata. E se io ti dicessi che sei stata guarita mentre stavi lì, ci crederesti, sorella, con tutto il cuore? Vieni qui allora. Benevolo Padre Celeste, muoviti con compassione, concedi a questa donna ora che non sia mai più così, per il nome di Gesù. Amen. Abbi fede, credi. Eccola, uditorio. Non riuscite a vederla, sospesa su un uomo? Qui è... Lui è un uomo piuttosto anziano. Lo vedo sofferente. È una malattia alla prostata. L'uomo ha i capelli sottili. Porta gli occhiali. Ecco, l'uomo proprio lì, sei tu. Sì, signore, hai un problema alla prostata. Dio ti benedica. Stavi pregando, non è vero, signore? Ecco perché sei stato guarito. Di, fratello, sei stato così gentile a farlo. Quell'uomo che ha appena accettato il Signore Gesù poco fa, mettendosi proprio accanto a te lì, ha un problema allo stomaco. Quel fratello messicano vuole essere guarito. Vorresti imporre le mani su di lui? Proprio così, signore. Anche la piccola signora seduta accanto a te ha problemi allo stomaco. Proprio così, signora. Dio vi benedica, siete guariti tutti e due. Dio vi benedica, potete andare a casa essere guariti. C'è una donna indiana seduta accanto a lei. Capisci l'inglese, signora indiana? Hai un problema al fianco, vero? Sei guarita, Gesù Cristo ti sana. Alleluia! Credete con tutto il cuore. Epilessia accanto a questo. Qui, quello spirito si muove, qui sopra. Anche questo bambino seduto qui ha l'epilessia, seduto proprio lì dietro. Abbiate fede in Dio. Credete con tutto il cuore. Alleluia! Credete ora! Non dubitate! La signora che sta sbirciando sopra le spalle di un uomo lì, con i capelli rossi. Sì, tu stai pregando, sorella, hai pensato, se riuscissi ad avvicinarmi a guardare quell'uomo in faccia, lui mi chiamerà. Non è quello per cui hai pregato? È questo che hai detto nel cuore? Alza la mano se è la verità. Alzati in piedi ora. Avevi l'asma, è giusto? Hai sbirciato da lì e hai detto in cuor tuo, se quell'uomo mi guarderà io sarò guarita. È giusto? Se così agita la mano, è così. Ora tu ricevi quello che hai chiesto. Alleluia! Credi che quel problema allo stomaco ti abbia lasciato, Signore? Vai a mangiare la tua cena. State credendo? Potete essere guariti proprio ora. Alzatevi in piedi ognuno di voi. Dio onnipotente, nel nome di tuo figlio, il Signore Gesù, io condanno ogni malattia, ogni malessere.